Allora, torniamo in voce, siete sempre all'ascolto di Silenzio Assordante, riprendiamo un po' il filo del discorso che abbiamo interrotto poc'anzi. Eravamo in collegamento con una compagna da Torino che ci stava un po' spiegando le ultime, proprio le ultimissime, sulla situazione dello storico mercato Balloon a Torino. Ovviamente un po', come dire, quasi una scusa, chiaramente questa del mercato, anche un po' per parlare, per affrontare un tema che affrontiamo spesso qui in trasmissione, ovvero quali sono quelle tendenze insomma di trasformazione che sono interne alle città che viviamo, insomma, senza utilizzare troppa retorica o comunque agganciarci a discorsi già triti e ritriti. Sicuramente è un qualcosa di molto complicato da seguire, soprattutto per noi, no? Che ci viviamo, che ci stiamo dentro, quindi sono dinamiche e situazioni non per forza sempre così lineari come vengono descritte, e questo ci dà un po' il via per parlare anche di quello che ultimamente, proprio negli ultimi giorni, settimane, sta succedendo qui nella città di Roma dove abitiamo, e per riparlare un po' di quello che è un tema abbastanza centrale qui nella nostra trasmissione, ovvero quello della sicurezza. Ecco, abbiamo scandagliato, analizzato, studiato i vari decreti, le varie misure sicurezza, e forse ci sentivamo di in qualche modo, di sicuramente non di dare chissà quali grandi risposte, però di forse fare qualche domanda in più intorno a questo tema, proprio perché appunto, insomma, non immagino non sia neanche da ripeterlo, gli ultimi fatti di cronaca che vanno dall'omicidio che c'è stato, di cui si è parlato tantissimo a Roma, che era settimana scorsa se non vado errato, a insomma posti che insomma conosciamo molto bene, dati alle fiamme, interi quartieri che vengono narrati come quartieri sotto scacco, messi sotto scacco da fantomatiche bande che insomma che spacciano, che organizzano racket, eccetera eccetera. Forse c'è bisogno di una presa di parola anche un po' fuori da questo coro. Nel senso che ovviamente poi intorno a queste problematiche si ritorna a parlare di temi che sono insomma temi di cui tra compagni e compagne si è sempre parlato, ovvero di come si vive, si autogestisce, di come si sta su un territorio, di come si sta su un quartiere, di qual è il rapporto e la dialettica a partire da questo che si crea di volta in volta con le istituzioni, quindi dell'assenza o della presenza delle istituzioni. E di un fatto, insomma, di un discorso che viene spesso ripetuto, ovvero che la sicurezza dei quartieri non deve essere delegata, non deve stare nelle mani delle istituzioni, ma che dovrebbe essere in qualche modo un qualcosa di non dico di autogestito, che sarebbe forse troppo, però comunque nelle mani della popolazione, diciamo così, dei cittadini che abitano un determinato territorio. Ecco, su questo abbiamo sentito, letto tanto, abbiamo insomma anche con piacere visto che ci sono state, per fortuna, per esempio quella dell'altro giorno a Centocelle, delle, come dire, manifestazioni di solidarietà, che sono comunque sempre un segnale positivo, proprio perché anche vista insomma la partecipazione qui in radio se ne è parlato tanto. Però forse, ecco, qualcosa che ci sfugge un po' è proprio questo concetto di sicurezza su cui tante persone insistono. Innanzitutto, la prima cosa, poi voi insomma interrompetemi anche se mi dilungo troppo, però una cosa che sicuramente è un discorso che viene spesso fatto, da una parte anche giusto, però forse un po' debole da un punto di vista, è quello che adesso ci saranno delle commissioni ad hoc, per esempio su Centocelle, leggevo stamattina sui giornali, ce ne sarà una per la sicurezza del territorio di Centocelle, quindi in maniera abbastanza, diciamo, diretta, così un po' superficiale dal mio punto di vista, dice non possiamo lasciare nelle mani della sicurezza il fatto che i territori vengano più militarizzati. Ecco, questo è un po' il discorso che c'è dietro, e creando così un collegamento diretto, un filo diretto tra la presenza militare sui territori che viviamo e la sicurezza. Ecco, Sicuramente lo ripeto, perché sennò poi sembra che uno vuole, insomma, stare qui a insegnare chissà cosa a chi, però sicuramente la presenza militare sui territori, noi ne abbiamo parlato spesso qui in trasmissione, la presenza delle forze dell'ordine, l'organizzazione e la gestione territoriale non passa solo e immediatamente attraverso la presenza dei militari. La presenza dei militari, la presenza delle di guardie varie di tutti i tipi segue anche logiche e dinamiche che sono diverse e comunque un po' più ampie rispetto alla gestione particolare di un quartiere, per esempio.
Anche se, insomma, vanno ricordate diverse dichiarazioni che dai fatti di Torre Maura a oggi riguardano l'amministrazione di questo comune, che è quello di assolutamente utilizzare l'esercito nei quartieri.
Assolutamente, però anche questo, insomma, è un tema che abbiamo provato ad affrontare.
Sì, come tendenza,
come
politica,
tendenza,
e
esatto,
di dichiarazioni.
Va detto che circa una ventina d'anni fa, noi che siamo un po' più vecchi, studiavamo e commentavamo Urban Operation Nato 2020, che poneva delle questioni serie rispetto proprio a come stabilire questa presenza dei militari, qual è l'utilizzo della, per esempio, dei militari all'interno delle città, e sicuramente da lì le riflessioni andrebbero portate avanti. Basta dire, esprimere, o quantomeno anche a livello così interrogativo, un concetto base che ruota proprio intorno alla sicurezza. Il paradigma così della sicurezza non è sicuramente un paradigma che viene affrontato da parte degli Stati Nazione proprio come lo recepiamo noi e come soprattutto la retorica mediatica esprime, cioè più sicurezza non vuol dire per forza o comunque più guardie, più militari, e soprattutto non vuol dire che un territorio sia controllato di più. Il concetto di sicurezza proprio dalla sua nascita, e quindi comunque importantissimo dagli anni 60 fino ad oggi, perché comunque ha cadenzato l'organizzazione territoriale e politica, anche nell'agenda politica, se voi vedete tutti i governi di tutti i colori, una delle prime questioni che pone è quello della sicurezza, cioè come far sentire i cittadini più sicuri, sia da un punto di vista economico, sociale, quindi attraverso lo stato sociale, delle garanzie sociali, sia attraverso la sicurezza vera e propria, quella che riguarda, diciamo così, a ampio spettro l'incolumità di una persona o di un gruppo di persone su un territorio. Questo concetto, per come è studiato, per come è sviluppato, non significa che allo Stato o alle istituzioni, o chi li rappresenta in base ai posti, alle situazioni, gli interessi qualcosa di un gruppo sociale, di un gruppo di cittadini di un determinato territorio. Quello che è importante rispetto a un paradigma di sicurezza è l'accettabilità di un fenomeno, cioè quello che, cioè, si ragiona in termini statistici fondamentalmente, ovvero dato un dato fenomeno su un territorio, fino a che punto questo fenomeno è accettabile. Quindi il problema dello Stato e quindi di tutte le sue diramazioni, anche quelle comunali in questo caso, non è quello di eliminare, ma mai, neanche, diciamo, lo è nelle dichiarazioni, però insomma quelle dovremmo cercare di un attimo fargli la radice quadrata quando le sentiamo, ma è quello di controllare e rendere, diciamo, accettabile e gestibile su una porzione di territorio un fenomeno. Quindi, per fare un esempio molto chiaro, se ci sono i ladri, tanti ladri in una zona, non è il problema dello Stato, non è eliminare il furto, eliminare i ladri, ma quanti furti sono accettabili in quella zona perché la gente non si incazzi, cioè fondamentalmente questo è il ragionamento che sta dietro, che è ben diverso dai ragionamenti che facciamo noi. E quindi così lo poniamo un po' a livello di domanda. È chiaro, in alcune di queste domande la risposta è un po' implicita, anche un po' retorica, ma è davvero grazie a una presenza più forte delle istituzioni che dei territori forse possano vivere meglio? L'assenza delle istituzioni di cui tanto si parla, e a che tanti additano, no, accusando questo, quel politico o quell'altro, è davvero un'assenza, diciamo, che riguarda così una mancanza da parte delle istituzioni, oppure un'assenza ragionata, programmata, che fa parte anche quella di una gestione territoriale? E poi ancora, è davvero possibile un'autogestione del territorio attraverso, diciamo, quello che è lo svolgersi delle attività commerciali e basta? O forse ci sono anche altre dinamiche, altre questioni che andrebbero toccate no, quando si parla appunto di territorio? Sicuramente, ecco, lo sentivamo prima parlando del balloon di Torino, sicuramente ci sono dei, diciamo, dei tipi di economie, soprattutto quelle che vengono definite marginali, un po' alternative a quella che è il processo economico più mainstream, che comunque fanno comunità, questo non c'è dubbio. Pensiamo ai mercati, al ruolo dei mercati, e non è un caso che i mercati, gli ambulanti, tutto quello che ruota intorno a un'economia così un po' più informale, chiamiamola così, sia estremamente sotto attacco, proprio perché quel tipo di economia comunque influisce molto su quella che è la vita concreta, reale e quotidiana di tantissime persone su dei territori. Ma andare a creare un'economia di un certo tipo, parlo senza ovviamente voler accusare nessuno, mi fraintenda, nessuna mi fraintenda, senza voler stare assolutamente, non è un'accusa, ma attraverso questi un certo tipo di economia che ruota intorno soprattutto al divertimento, all'andare a bere fuori, a fare tutto quello che genitore 1 e genitore 0 qua fanno tutte le sere, dico, forse non è proprio quello il gancio su cui iniziare a ragionare.
E allora scusa.
Dico, lo vediamo che nelle città la gestione del territorio si sta un po' sistematizzando così, ovvero a livello modulare, cioè ci sono delle un po', funziona un po' per ghetti, un po' per zone di interesse strategico più importante, e forse magari i ragionamenti da parte di compagni e compagne su questo tema dovrebbero andare in questa direzione. E questo benedetto problema della sicurezza, per quanto possiamo poi stare a analizzare ogni decreto nel suo dettaglio, nella sua precisione, eccetera eccetera, forse andrebbe visto anche da tanti altri punti di vista, cioè, e quindi a partire un po' da noi, cioè anche qual è, dirselo anche sinceramente, qual è il tipo di sicurezza che noi, perché io lo sento, lo vedo intorno, che noi chiediamo, magari non lo chiediamo direttamente alle istituzioni, però in maniera inconscia in qualche modo un po' lo pretendiamo, e lo pretendiamo sempre da terzi. Quindi mi chiedo, forse se non c'è una, come dire, una messa in gioco anche in prima persona da parte di chi questi territori li vive, stiamo bene a parlare di non delega alle istituzioni, di però questo territorio è insicuro, però le guardie sono peggio dei criminali, però insomma è un discorso sicuramente scivoloso e complicato, però per avere, non dico delle risposte esaustive, ma per indirizzarci verso la giusta direzione, forse dovremmo anche cominciare a porci le domande in un altro modo che non sia quello solito, quello di sempre. Prego.
Genitore 1.
Bellissima questa cosa.
Che bello, no? Ormai te la senti addosso.
Sì, me la sento. Non avrei mai detto essere stato genitore di qualcuno, ma poi di chi? Non ho capito. So, genitore 1 di chi?
Del genitore 0.
No, allora, rispetto a questo discorso, no, sull'immaginare delle alternative, è ovvio che il discorso è molto scivoloso, perché una ricetta, no, non esiste, cioè soprattutto in contesti urbani molto complicati, molto rarefatti come quello romano, in cui appunto il tema della sicurezza esplode, no, a intermittenza ogni volta che succede qualcosa. In realtà soluzioni sono molto difficili da immaginare, però mentre tu parlavi, quello che mi veniva in mente è stato diciamo tutto il ragionamento che per esempio le compagne hanno provato a sviluppare sul tema della sicurezza, a partire appunto dai pacchetti sicurezza, che ovviamente i primi sono stati introdotti, approvati sull'onda emotiva di stupri avvenuti in strada, no? Quindi in quei casi ovviamente la retorica securitaria giocava e sfruttava in maniera proprio indegna diciamo il tema della violenza sulle donne, proponendo delle ricette di risposta che erano sostanzialmente la militarizzazione delle strade. Da lì è nata l'operazione strade sicure nelle città, che ovviamente poi ha portato a un intensificarsi della violenza agita anche dagli stessi militari, no? Tutta la questione della videosorveglianza sorveglianza in strada, dell'illuminazione, facendo leva appunto su paure che sono assolutamente giustificate, cioè nel senso, non so come dire, io non voglio parlare per tutte, però secondo me è giustificato avere paura di camminare in strada di notte in alcuni momenti, attraversare strade buie, soprattutto appunto quando si ritorna dalle serate, dalle feste, dai momenti ludici, magari non si è lucide, no? Detto questo, appunto, il ragionamento, cioè come compagne ci si è trovate in una stretta retorica, in una stretta complessa, nel senso, da un lato comunque non delegittimare, no? Anche un tentativo di trovare delle soluzioni che ci facciano sentire più sicure in strada, in momenti in cui l'insicurezza è una roba che tu senti sulla tua pelle, no? E dall'altro però non cedere invece a dei dispositivi sicuritari che in realtà non ci rendono più sicure, non so come dire, no? Anzi, quindi diciamo, il tentativo qual è stato? Quello di dire le strade, cioè appunto da lì perlomeno in un pezzo di questo ragionamento è nato il famoso slogan che poi è stato ripreso, che inizialmente era nato con "le strade sicure le fanno le donne che le attraversano", poi anche lì è stato cambiato, c'è stato fatto un ragionamento sull'aggettivo sicure, e a un certo punto si è preferito sostituirlo con "le strade libere", perché il punto non è la sicurezza nei termini in cui viene narrata la sicurezza da parte delle istituzioni, il problema è un problema di libertà, è un problema di libertà di movimento, è un problema di libertà di divertimento, di libertà di autodeterminarsi in strada, che per quanto riguardava quel pezzo di ragionamento riguardava anche la libertà di andare in giro vestite come vuoi, agli orari che vuoi, senza sentire la necessità di una figura maschile di qualche tipo che ti accompagna, che può essere il fidanzato, il marito, il fratello, il militare, il poliziotto. E quindi diciamo la risposta lì è stata una presenza in strada, è quello che ci diciamo sempre, no? Di fronte al tentativo di svuotare le città da qualsiasi forma di aggregazione o presenza non inquadrata in schemi di consumo precisi, la libertà anche di riprendersi le strade, di stare in strada immaginando dei meccanismi di autodifesa e di auto-organizzazione collettiva. Poi è ovvio che quello è un tentativo, non è la soluzione, però sicuramente io personalmente penso che, al di là del tema della violenza di genere, della violenza del genere, il punto è ristare, cioè tentare di ristare un po' in strada, diciamo.
Tra l'altro, insomma, con un eterno sottolineare di quanto stare chiuse in casa in realtà non ci renda più sicure. Tra l'altro era un discorso molto, che insomma è tuttora vivo, di quanto appunto anche i termini di accettabilità, esatto, della violenza quando avvengono dentro le mura domestiche,
esatto, non sono... è proprio l'esempio estremo, no? Perché in quel caso è accettabile da un punto di vista della sicurezza, quella appunto dello Stato,
in una città dove bisogna sicuramente sottolineare il fatto che le strade comunque si attraversano in una maniera veloce, atomizzata, dove regna l'indifferenza rispetto a quello che ti succede attorno, o anzi se non sei del tutto indifferente comunque cerchi di guardartene bene da intervenire o dire qualcosa. Quindi sicuramente è un discorso abbastanza, cioè, da riprendere in mano continuamente in tutte le contraddizioni che questo discorso ci pone, tra cui anche il fatto legato all'illuminazione, non so come dire. Io sono certa del fatto che alcuni luoghi, che poi sono non luoghi, come, ne so, attraversamenti sotterranei, metropolitani e via dicendo, dove effettivamente sono angoli bui della città, una sensazione di volerli percorrere il più veloce possibile e anche gridando a prescindere da quello che ti succede, è una sensazione che chiunque ci può avere. Dopodiché anche sul discorso dell'illuminazione parlandone, ponendo la questione, c'è pure chi dice non è la strada illuminata quella che mi fa sentire più sicura, per esempio in una strada di locali, luci, io donna, magari velata, attraversare quella strada non mi fa sentire per niente a mio agio, sia per gli sguardi sia per i controlli che vengono eternamente rivolti a me, non è detto che vadano poi a buon fine, e preferisco girare l'angolo più buio, fare magari il giro anche più lungo e raggiungere comunque casa mia. Quindi chi lo dice che è una strada illuminata, è una strada sicura, ecco, riprendere un po' in mano la questione, diciamo alla base, cioè davvero di sentirsi libere di poter attraversare da sole in compagnia, da soli in compagnia, fette di città, è un discorso che purtroppo va creato attraverso dei rapporti di forza perpetui.
Assolutamente, poi, ma tutto questo viene anche dal fatto che ovviamente anche qui ci esponiamo anche al rischio di essere fraintesi, ma speriamo di no, non è, insomma, non facciamo nessuna apologia della criminalità, di niente, ci mancherebbe, no. Però... Però è chiaro che poi vedere ribaltati questi discorsi, e non mi sto, ripeto, per l'ennesima volta riferendo a nessuno e nessuna in particolare, è un ragionamento, stiamo abbozzando dei ragionamenti, vedere ribaltare questi discorsi con è perché c'è il racket, è perché c'è la prostituzione, beh, io comunque, cioè, nel senso, quando vedo queste esternazioni qua tendenzialmente le noto queste contraddizioni, perché? Proprio perché appunto bisogna capire chi e perché frequenta o è costretto o costretta magari a frequentare questi angoli bui della città. Bisognerebbe capire tante cose delle dinamiche che ruotano intorno a dei territori, e bisogna capire che tipo, come dicevi tu prima, che tipo di sicurezza vogliamo, perché se la sicurezza che io tra virgolette cerco è perché voglio farmi la mia serata tranquillo a bere nei luoghi in cui devo andare il venerdì o il sabato sera a divertirmi, è una cosa; se invece voglio, come dire, organizzare e autogestire un territorio insieme alla comunità che cerco di creare in quel territorio, è ben altra cosa, le problematiche sono altre, le relazioni che si creano sono altre, i rapporti che si creano all'interno dello stesso territorio possono cambiare in maniera drastica, radicale. Quindi insomma, tutto questo era per dire che bisogna fare molta attenzione nel perché poi magari anche molto in buona fede si va a puntare il dito su alcune cose, su alcune questioni che poi possono semplicemente ritorcersi contro di noi o ritorcersi contro persone che magari noi non frequentiamo, non conosciamo, di cui non conosciamo le storie, e magari sono persone, e questo spesso avviene, che condividono con noi problemi di vita, che si sono ritrovati magari a fare scelte o obbligati. Si sono ritrovati obbligati a fare delle scelte di vita che di primo acchito possono sembrarci scelte di merda, però insomma sfido chiunque nella propria vita si è trovato costretto a fare delle scelte di merda da un punto di vista lavorativo, insomma per cercare andare avanti, per capirsi.
Aggiungo qualche aspetto per quanto... Bisogna prendere d'esempio anche questioni molto vicine nel tempo, tutto quello che per esempio si è attivato in un quartiere come il Pigneto, un fuoco che è stato acceso, e questa volta ne parlo in termini negativi, e poi non controllato e divampato nella direzione magari opposta alle intenzioni di chi voleva dire prendiamoci cura del nostro territorio, costruiamo delle relazioni che siano altre rispetto a il profitto, la sopraffazione e via dicendo, e questa roba poi ha determinato gruppi di cittadini che collaborano con le forze dell'ordine, sistemi innovativi come app, segnalazioni, e ha generato uno schifo tremendo di cui non abbiamo mai smesso di parlare, che sembra anche stare in una fase di cambiamento, di mutazione, non si vedono più le scene orrende dei rastrellamenti in pieno giorno con pullman carichi di persone, ovviamente in contraddizioni feroci, dove cioè lì non è che non esisteva il narcotraffico, e di sicuro le persone caricate sui pullman non erano le persone che gestivano il narcotraffico, così come territori come quelli del quartiere di San Lorenzo non possiamo dirci che le dinamiche che viaggiano sopra le teste della popolazione siano dinamiche che non siano legate al potere e che non determinino in maniera pesante anche fatti che per noi rappresentano la vita e la morte, la lotta a tutto nella prosecuzione, diciamo, di un modo o dell'altro di essere possibilitati ad attraversare un quartiere. Ma ecco, non bisogna far finta di niente, ma neanche maneggiare questioni e poi lasciarle nel vuoto, questo volevo dire.
Assolutamente. Non so, andiamo in pausa musicale, perché
non è mai una pausa, non è una pausa attiva.
Allora andiamo in pausa attiva musicale.
Si balla. E allora dopo si ritorna con un argomento leggero. Parleremo di 41 bis. Restate all'ascolto, dai.